E allora, come vi abbiamo annunciato, passiamo da un racconto sull'Italia degli anni 30 al contemporaneo, diciamo proprio sul pezzo, quindi una diretta su la Coppa d'Africa, che per chi non lo sapesse si sta svolgendo in questi giorni e questa sera celebra una delle sue semifinali Burkina Faso Senegal. Però c'ha, diciamo, questo evento, come tanti altri eventi di questa portata e mega eventi calcistici, sportivi, ci porta sempre delle riflessioni che stanno nel modo di raccontare lo sport e di raccontare le società e questi eventi, e anche diciamo un po' di contorno di che cosa succede intorno a quegli eventi. E per fare questo, oggi con noi Valerio, animatore del blog Pallonate in Faccia, Linea Meridiana e anche altre riviste online. E Valerio, ci senti?
Sì, ci sono, eccomi. Ciao, ciao.
Perfetto.
A tutti.
Ciao, grazie mille come al solito per la disponibilità.
Grazie a voi.
Niente, volevamo partire un po' da, diciamo, questa Coppa d'Africa tanto bisfrattata nei media italiani, e non solo nei media, anche da i protagonisti del calcio italiano, che la trattano un po' come se fosse, diciamo, una competizione di serie B, è un po' anche, diciamo, un po' insultando, no? Anche cos'è quella competizione sportiva.
Beh, sì, certamente. La Coppa d'Africa ha un grande problema, che è il fatto che non si gioca in estate. Ci hanno provato a farla giocare in estate. L'edizione precedente del 2019, se non vado errato, si è giocata in Egitto durante l'estate, infatti non ci sono state polemiche. Ma di solito si gioca in inverno, per ragioni climatiche, come è ovvio. Climatiche non vuol dire solo per il caldo, perché ad esempio in Camerun il problema di non poter giocare in estate è perché tra luglio e agosto in Camerun è la stagione delle piogge, vuol dire che piove praticamente sempre e sono piogge torrenziali, quindi è proprio letteralmente impossibile giocare all'aperto in Camerun durante l'estate, per cui si è spostata questa fase dell'anno. Questa fase dell'anno vuol dire che ci sono i campionati di calcio, quindi non è come gli europei e la Coppa America. Ci sono i campionati, e quando c'è anche la pandemia vuol dire che tu sei un club, un allenatore di un club come Spalletti, che si è lamentato molto della Coppa d'Africa, e vedi i tuoi giocatori andare in Coppa d'Africa, stare lì 2-3 settimane, magari anche 4 settimane se arrivano fino alla finale, e poi quando tornano c'è, o ci dovrebbe essere, forse adesso l'hanno tolta, una quarantena di 10 giorni, quindi tu rischi di avere i tuoi giocatori africani fuori per 2 mesi. E inoltre la Coppa d'Africa, oltre a giocarsi di gennaio, si gioca anche una volta ogni 2 anni, quindi è molto frequente. È proprio una competizione che si sposa molto male, purtroppo, con i calendari del calcio europeo, che poi è il calcio che attira più soldi, più sponsor, che è quello che seguiamo noi. In tutto questo ovviamente arrivano anche dei grossi problemi di razzismo velato, di neocolonialismo, di imperialismo, che vedono appunto l'Africa e la sua coppa molto di secondo piano, anche perché partecipano delle squadre poco note, di paesi che non sono molto noti, non sono nemmeno paesi particolarmente importanti a livello internazionale, non ci sono sempre grandi giocatori, perché non tutte le squadre africane hanno grandi giocatori, alcune non li convocano. È capitato in passato che alcuni grandi giocatori africani non andavano in Coppa d'Africa perché il loro club gli dicevano: sì, vabbè, vedi di non andare, oppure se ci vai non impegnarti troppo, così venite eliminati, tu non ti infortuni, torni a casa subito. Per cui sì, c'è un rapporto tra il calcio italiano ed europeo e quello africano chiaramente risente di fenomeni post-coloniali.
Sì, Sì, su questo, vabbè, c'è stata una bella, diciamo, intensa campagna stampa anche per chiedere velatamente o suggerire di rinviare, annullare la Coppa d'Africa per non diciamo, intralciare gli interessi delle competizioni dove quelle dove girano i soldi e che fanno, diciamo, sbigliettare il calcio internazionale. Quindi la Premier League, campionati inglesi, ma anche quelli italiani, velatamente hanno provato a suggerire questo. Però quello che sembrerebbe, e anche in generale comunque una narrazione, e chiunque delle persone all'ascolto può vedere, può andare a guardarsi come viene trattato questo evento nei principali giornali italiani, un po', diciamo, fra il folklore e il macchiettismo, quando non proprio esplicito razzismo, no? Dove vengono sottolineati un po' semplicemente, cioè non tanto l'aspetto sportivo quanto quelle che vengono sottolineate come stranezze e, diciamo, aspetti folclorici, no? della manifestazione.
Sì, beh, in effetti credo che le due notizie che hanno fatto più scalpore qui, almeno in Italia, ma credo in tutta Europa, della Coppa d'Africa sono l'arbitro che a causa di un colpo di sole fischia la partita con qualche minuto d'anticipo, fischia la fine in anticipo, le squadre vanno negli spogliatoi, poi gli dicono guarda che hai fischiato troppo presto, rientrano, lui fischia di nuovo in anticipo rispetto al recupero, quindi quello è diventato famoso, l'arbitro un po' sbadato, tra virgolette, in realtà aveva avuto un malore, cioè per un colpo di sole non stava bene, quindi ovviamente è andato un po' in confusione. E oppure ovviamente quello che è successo a Yaoundé qualche sera fa, quel massacro di fatto che c'è stato fuori dalle porte dello stadio alla fine di una partita, con una calca che si è creata, alcune persone che sono finite calpestate, che è un modo, sulla stampa europea, un modo per ricordare il solito, diciamo, razzismo tra virgolette che c'è verso gli africani, che non sanno magari gestire i grandi eventi, che sono caotici e che poi ci scappano i morti, quando in realtà si erano fatte polemiche anche per una cosa per fortuna meno grave successa nella finale degli europei tra i tifosi italiani e quelli inglesi a Londra, se ti ricordi c'è stata una grande polemica anche su quello, che in realtà fece parlare molto di più, si è parlato molto di più qui da noi di quello che è successo alla finale degli europei, nonostante poi non accadde nulla, non ci furono feriti nemmeno, mentre qua sono morte delle persone ed è stata trattata un pochino con leggerezza questa tragedia, perché è stata una strage.
Sì, in questo bisogna dire non anche con leggerezza è stata un po' trattata dalle istituzioni del calcio africano, che hanno fatto passare un po', diciamo, tutta quella che è stata veramente una tragedia in cui sono morte 8 persone, 65 ferite, quindi diciamo un evento particolarmente grave, è stato un po', diciamo, the show must go on, va un po' tutto avanti senza troppo soffermarsi su quanto è successo, che comunque è un evento tragico abbastanza rilevante all'interno di un evento di questo tipo.
Sì, però in questo diciamo che l'Africa, la CAF, che è la versione africana della UEFA, diciamo, ha dimostrato purtroppo la sua modernità, la sua incredibile modernità, perché anche in Europa una cosa del genere sarebbe stata avrebbe causato le stesse reazioni, cioè con la Federcalcio europea che avrebbe detto sì, ok, è successo, però andiamo avanti perché ci sono dei soldi qui. E d'altronde queste cose purtroppo sono un problema, l'abbiamo visto quando è scoppiata la pandemia nel 2020, quanti club, federazioni volevano tornare a giocare a costi quel che costi, cioè alla fine c'è una pandemia che sta uccidendo un sacco di persone, vabbè, però qua abbiamo dei contratti di pubblicità, bisogna andare avanti. Quindi sono cose che succedono ovunque. E il calcio africano ha dimostrato purtroppo una certa modernità in questo modo, nel modo in cui ha trattato queste cose. E va anche detto che il Camerun, che ospita questa competizione, è un paese politicamente molto complesso, che ha un presidente Paul Biya molto discusso, che aveva voluto puntare su questo torneo, su questa competizione, per dimostrare che in realtà nel paese va tutto bene, anche se dal 2017 è in corso una guerra civile. Quindi il fatto che poi arriva una tragedia come questa mette un po' in crisi quella narrazione.
È proprio su questo che volevo un po' andare a parare con te ai tempi, quando stavamo raccontando un altro grande evento che erano gli europei e come sono stati utilizzati da, diciamo, governi autoritari più o meno in giro per l'Europa per fare un po' a mo' di vetrina. Vediamo che anche in questo senso anche la Coppa d'Africa si dimostra assolutamente moderna e al passo con il calcio europeo.
Purtroppo col calcio e la politica europea, sì, perché in effetti purtroppo una cosa su cui l'Africa, ma non solo l'Africa, buona parte del terzo mondo ha dimostrato di essere estremamente in linea con i paesi del primo e del secondo mondo, è proprio il fatto che i fenomeni sportivi diventano spesso un'occasione per certi governi particolarmente autoritari per dimostrare che in realtà non sono poi così cattivi come certe volte vengono descritti dai media. E è ovvio che in un mondo ideale le associazioni, le organizzazioni sportive sovranazionali non si dovrebbero prestare a queste cose. Sappiamo tutti che tra qualche mese ci saranno i mondiali in Qatar e quindi sappiamo anche che la risposta è: la prossima volta magari sarà così.
E su questo anche così un po' di contorno, questa sera è una delle due semifinaliste che va a giocarsi l'accesso alla finale. E partite comunque interessanti, qualcosa che ho visto veramente niente male, è il Burkina Faso, paese che proprio nel momento stesso della competizione ha visto una sorta di golpe o comunque delle questioni importanti, no, all'interno della politica del proprio paese.
Sì, sì, hai detto bene, è proprio un golpe. Cioè, il Burkina Faso adesso in semifinale, come dicevi tu, giocherà stasera contro il Senegal ed è una delle più grandi imprese della storia del calcio di questo paese, che ogni tanto ha dei momenti che arriva, era già arrivato in finale e in semifinale un'altra volta nella Coppa d'Africa qualche anno fa. Però proprio mentre due settimane fa, quando superava il Gabon negli ottavi di finale, quindi andava ai quarti di finale, il giorno dopo, proprio la mattina dopo la partita, in Burkina Faso, nella capitale, c'è stato un colpo di Stato con i militari che hanno abbattuto il governo. E adesso vediamo, perché sai, tutte le volte che avviene un colpo di Stato militare, siamo abituati, e più o meno il copione è sempre quello: i militari prendono il potere, dicono non preoccupatevi, non sarà una dittatura, ripristineremo la democrazia, tra un po' ci sarà una fase di transizione, poi si arriverà a libere elezioni. E poi però non sempre succede, ecco, cioè, casualmente non sempre succede. Qui vediamo cosa succederà, però in Burkina Faso ha dei grossi problemi, che sono problemi di buona parte dell'Africa. C'è una parte del paese che sta vivendo una crescente tensione per gli attentati jihadisti, quindi degli estremisti islamici, e il problema che veniva contestato all'ex presidente Kabore era il fatto di non fare nulla per contrastare concretamente estremismo islamico nel paese, in un paese che ha una forte presenza comunque cristiana, ecco. E quindi il colpo di stato militare è dovuto anche a questo, e una parte della popolazione del Burkina Faso, non so dirti quanto, però una buona parte vorrebbe fare come nel vicino Mali. Cioè il Mali, per contrastare anche l'estremismo islamico e per rilanciare la propria economia, da qualche tempo si è legato economicamente e politicamente alla Russia di Putin, e molti in Burkina Faso vorrebbero questo. Infatti nelle manifestazioni dopo il colpo di Stato, perché la gente approva il colpo di Stato, approva i militari, nelle manifestazioni si sono viste anche molte bandiere russe, perché molte persone, molti cittadini vorrebbero un'alleanza con la Russia, e che può cambiare gli equilibri geopolitici tra Europa e Africa, tra Unione Europea e Africa, perché ad esempio qualche giorno fa, mi pare due giorni fa, in Mali l'ambasciatore francese è stato cacciato. Quindi capisci che avvicinarsi alla Russia e allontanarsi dall'Unione Europea è un grosso problema, specialmente in paesi che sono ricchissimi di materie prime che poi mandano avanti l'industria. Lo sappiamo, come in questi giorni si parla tanto della crisi tra Ucraina e Russia e le conseguenze che potrebbe avere sul gas, il petrolio che arrivano in Europa. Ecco, quello, l'Africa, è un altro grande scenario a livello di risorse energetiche che la Russia sta cercando di prendersi, e quindi di mantenere, quindi non è solo un problema dell'Africa, ma è un problema anche dell'Europa, perché se l'Europa ha bisogno di risorse energetiche, e quelle risorse energetiche al di fuori della Russia sono comunque controllate da Putin, capisci che diventa molto complicato gestire a livello economico e politico il futuro dell'Europa.
E visto che siamo arrivati verso la geopolitica, diciamo, c'è un fine analista della geopolitica internazionale, nonché presidente della FIFA, Infantino, che è uscito con una dichiarazione veramente, direi, al limite dell'incredibile. Sulla questione della necessità di proporre i mondiali ogni due anni per bloccare la crisi migratoria, diciamo, con dei nessi logici che sono sfuggiti a molti osservatori e molti commentatori. Quindi ti chiederei una battuta ancora su questo.
Ma allora, io penso che quello che voleva dire Infantino era che il mondiale ogni due anni vuol dire che partecipano più squadre, hanno la possibilità di qualificarsi, quindi anche più squadre africane, magari si può fare anche il mondiale in Africa se ci sono più competizioni, perché si gioca più spesso. E quello che dice Infantino è che se fai il mondiale in Africa porti sviluppo, porti sponsor, e quindi questo porta quindi a uno sviluppo anche economico, che permetterebbe quindi ai giovani africani di poter trovare condizioni di vita e lavoro migliori nei loro paesi invece che venire in Europa. Bello, idealisticamente molto bello. In realtà io noto che, ma lo notiamo tutti, ogni volta che si fanno i mondiali, specialmente negli ultimi 20-30 anni, i mondiali di calcio comportano l'esatto opposto dello sviluppo economico, comportano grandi spese che poi non sempre vengono ripagate dagli sponsor, dagli introiti pubblicitari, e soprattutto ti ritrovi con delle strutture difficili da gestire, perché quando tu costruisci in un paese 8 stadi, per dire, da 50.000 persone, ma che non riesci a riempire al di fuori del mondiale, perché nel tuo campionato 50.000 persone allo stadio non sempre ce le hai, magari perché non possono permettersi il biglietto di uno stadio ultramoderno, anche quello, ti ritrovi tu stato con delle spese enormi, con dei grossi debiti, e spesso per costruire questi stadi devi abbassare gli standard di qualità del lavoro e quindi sfruttare i lavoratori, come sta succedendo in Qatar. E quindi non mi sembra che davvero i mondiali portino, ma anche le Olimpiadi, non mi sembra che davvero portino a un miglioramento delle condizioni socio-economiche nel paese che vengono ospitate, se non nel breve termine. Quindi
su questo
veramente,
da torinesi
è una
possiamo
battuta quella di Infantino.
Sì, su questo da torinesi possiamo confermare su le ricadute positive delle Olimpiadi e le cattedrali nel deserto lasciate,
anche nelle montagne hanno lasciato delle bellissime opere d'arte contemporanea, sì. Ecco.
Post-apocalittico più che altro. E niente, se tu volevi ancora aggiungere qualcosa?
No, a posto, guarda, mi sembra che abbiamo dato un quadro abbastanza esaustivo della questione di questa Coppa d'Africa, che finisce tra l'altro domenica, ecco, quindi può essere interessante andare a vedere la finale dalla televisione, ovviamente, se si potrà, e farsi un'idea dal vivo che poi c'è anche il calcio, perché poi noi parliamo della geopolitica, ma fortunatamente si gioca anche a calcio.
Eh sì, assolutamente, anche con dei signori giocatori che è del signor calcio. E noi ti ringraziamo come al solito per la disponibilità e speriamo di risentirti presto qua a chiacchierare con noi. Grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao Valerio, grazie mille.
Ciao.